10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Sta per andare in orbita Handicappati.
No, handicappati.
Storie di vita, storie per tutti.
Dal pianeta dell'handicap. Un programma pensato e condotto
dal genovese Mauro Sbrillo
e dal fiorentino Claudio Hoppini.
Un collegamento spaziale di Radio Voce della Speranza.
Allora, ben trovati a tutti quanti, amici ascoltatori. Siamo con, mi trovo con Mauro Sbrillo e con Claudio Coppini qui ad
Handicappati in orbita.
Siamo in orbita stamattina, mica tanto, mica tanto. Cioè, vogliamo un po' bassi. Intanto l'Alessandra è tombé, è a letto con la febbre e quindi siamo in due, Bibi e Bibò, che vi parlano.
L'Alessandra che ho sentito ieri sera e che invece stamani
sì,
non ce l'ha fatta, in panchina.
Sì, è in panchina, in panchina. Allora, buongiorno a tutti intanto.
Buongiorno a tutte. Intanto,
Claudio, in questo periodo, Mauro, devi sapere che Claudio ha uno spunto femminista.
Sì.
Sta portando avanti una rivoluzione al femminile. E quindi lui ci tiene a questa cosa del buongiorno.
Comunque, sempre viva le donne. Se non ci fosse l'altra metà del cielo, noi cosa faremo?
Naturalmente. Allora, di cosa ci parli oggi, Mauro?
Oh, dunque, come annunciato la volta scorsa, parleremo di autoaiuto. Cosa c'entra con la disabilità intanto? Dunque, io sono partito dal presupposto che il disagio comunque non è solo legato chiaramente alla disabilità, ma è anche chiaramente della disabilità. La disabilità è una situazione di disagio che purtroppo dura tutta la vita, nel senso che non che uno che esce dall'unità spinale con la sua carrozzina dice va bene, adesso punto a capo, ricomincio, mi rimbocco le maniche e ricomincio a vivere in un'altra situazione. Purtroppo, anche per esperienza personale, il discorso della disabilità complica la vita per tutto il periodo che abitiamo questo pianeta. Per cui i problemi e i disagi si possono verificare complicati dalla disabilità o anche propri della disabilità per tutto l'arco della vita. Nel disagio una persona sta male fondamentalmente e nel momento in cui capisce di star male e vuole fare qualcosa per star meglio ci sono diverse cose che uno può fare. Quando ha la volontà appunto di riprendersi in mano la propria salute, di riprendere in mano le redini della propria vita e di cominciare a fare qualcosa.
Senti, ma quando dici che una persona sta male nel disagio, no? Di che cosa parli? A che cosa alludi? Cioè...
Parlo fondamentalmente di un disagio psicologico, di uno stato depressivo, insomma...
Può capitare?
Può capitare, certo, anzi capita praticamente sempre. Nell'ambito della disabilità è difficile trovare un disabile che nel corso della sua vita non abbia avuto periodi di depressione, comunque di stanchezza rispetto alle fatiche di tutti i giorni e quindi, o periodi comunque molto, molto impegnativi e molto difficili. Io te ne potrei citare a valanghe. Mi viene in mente ad esempio una cosa che tutti per le persone che ti vedono dal di fuori potrebbe essere una gioia estrema, che potrebbe essere quella della genitorialità. Avere un figlio, uomo o donna che tu sia, da disabile comporta tutta una serie di atteggiamenti, una serie di fatiche, una serie di ridimensionamenti della tua vita, del tuo modo di vedere, negli affetti anche, no? che comunque un po' ti sconvolge, voglio dire, facciamo un esempio pratico preso dalla vita mia, diciamo, no? Quando mia figlia Carolina era proprio piccola, che non faceva appena i primi passi, arriva Carnevale, la vestiamo da Ape Maia e andiamo sul lungomare di Genova a farci la nostra passeggiata. Io, la mia ex moglie, mia figlia e una coppia di amici. Allora io camminavo con tutori i bastoni, facciamo questa camminata, tutti quanti avevano i bambini mascherati. Mia figlia era in braccio un po' a mia moglie, un po' al mio amico e un po' alla mia amica, e io tenendo in mano i bastoni e avendo già problemi per stare in piedi, io non potevo permettermi il lusso e la soddisfazione di portare mia figlia mascherata mia figlia mascherata a spasso.
Con la vola alla Pemaia che voleva andare sulle spalle del babbo.
Esatto, fra l'altro sì, fra l'altro quando poi tua figlia ti tende le manine perché vuole venire da te, perché chiaramente a un anno e mezzo non capisce che tu c'hai i bastoni e non puoi portarla. Ecco, sono momenti difficili e faticosi da affrontare, perché poi ti vengono in mente tutte delle altre situazioni, quindi comunque ti scombussolano. Questo è la differenza fra vivere, per dire, la paternità da disabile o da normodotato, ad esempio.
Io volevo iniziare, tra le tante canzoni che ci porti sempre, no? Ce n'è una che si intitola Lindbergh e mi sembra sia di Ivano Fossati.
Ivano Fossati,
ecco, in questa canzone c'è un testo che secondo noi ci aiuterà molto, no? E poi, visto che anche abbiamo iniziato un po' addormentati, forse una canzone che ci infila dentro, perché poi
si sveglia un pochino.
Canzone d'atmosfera. Io consiglio chi sta
allora
ascoltando.
Ci addormenta
non credo, perché se uno sta attento alle parole sono molto molto significative. Io direi, consiglierei agli ascoltatori
di addormentarsi.
Sì. Poi mettiamo dei pezzi magari un pochino più da adrenalina. Io consiglierei di ascoltarla in silenzio, stando attenti alle parole. Poi ne parliamo dopo.
Poi io ricordo 055 41 40 40. Noi siamo qui.
Noi siamo qui.
Aspettiamo con la vostra
e
voce.
Rispondiamo.
Ascoltiamo Lindbergh di Ivano Fossati.
Sono che il contabile dell'ombra di me stesso. Se mi vedete qui a volare, è che so staccarmi da terra e alzarmi in volo, come voi altri stare su un piede solo. Difficile non è partire contro il vento. Ma casomai senza un saluto. Non sono che l'anima di un pesce con le ali. Volato via dal mare per annusare le stelle. Difficile non è nuotare contro la corrente, ma salire nel cielo e non trovarci niente. Dal mio piccolo aereo di stelle io ne vedo. Seguo i loro segnali e mostro le mie insegne. E la voglio fare tutta questa strada, fino al punto esatto in cui si spegne. E la voglio fare tutta questa strada, punto
l'ora esatto in cui si spegne.
Senti Mauro, mi racconti ancora qualcosa delle differenze, di come si sta?
Sì, intanto volevo dire una cosa. A me piace da pazzi questa canzone per le cose che dice, a parte che all'ultimo veramente ti sembra, se chiudi gli occhi ti sembra davvero di volare fra le nuvole. Ma c'è una frase che mi piace e che dice: difficile non è partire contro il vento, ma casomai senza un saluto. Nel senso che a volte le cose appaiono in un modo e poi in effetti sono in un altro. L'importanza di certe cose a volte si sopravvaluta o si sottovaluta.
No, ma qui è molto interessante l'aspetto emotivo, no? Cioè un saluto
di una persona cara.
Una persona cara, la mancanza di quel saluto è più complicato di andare contro vento. Noi sappiamo quanto è difficile, no?
Certo.
Partire contro vento, ce la raccontiamo a volte in bicicletta, semplicemente quando un po' di vento. Questo è molto. Ecco, cosa ti ha colpito, Mauro, di questa mancanza del saluto?
E quindi dalla solitudine, e per rispondere alla domanda di prima, tante volte ti trovi solo di fronte alle situazioni che abbiamo raccontato prima. Questo perché? Perché ci sono certe situazioni, questo tipo di situazioni, in cui sei praticamente costretto a viverti da solo in quel momento. Sono situazioni molto particolari che non hanno la possibilità di essere capite a fondo neppure da chi ti sta vicino e ti vuole bene. Perché se non ci passi, a parte che anche passando per un'esperienza del genere, poi ognuno ha il proprio modo di vivere e di affrontare certe cose, per cui è già complicato quello. A maggior ragione se uno non ci passa. Io infatti pensavo, chissà quanti padri nella situazione del genere avranno pensato: ma meno male che la portava lei, così io magari reggevo la radiolina e mi sentivo la partita, no? E invece io mi vado a fare un problema perché non riesco a portarla. Vedi come la vita a volte ribalta le situazioni. In questo senso la disabilità è, io dico, una gran fatica, perché ti mette costantemente in discussione, ti mette costantemente in una situazione in cui la disabilità fa la differenza. Molto spesso la disabilità ti costringe a non essere libero di scegliere. E questa è una cosa terribile, nel senso che anche per piccole cose tu hai soltanto davanti un'unica scelta. Tu non puoi dire io vado a destra o vado a sinistra. No, la tua strada purtroppo tu ce l'hai solo a destra o solo a sinistra.
Cioè tu praticamente metti tutte le possibilità, poi cominci a depennarle ad una.
Sì, questo non posso, questo non ci riesco, questo e arrivi in fondo.
È una scelta obbligata.
Ecco, quindi già voglio dire, le scelte, la nostra libertà dipende da un sacco di cose, dipende da dove nasciamo, dal colore della pelle che abbiamo, dai soldi purtroppo che abbiamo,
non li abbiamo mai,
e meno ne abbiamo e meno siamo liberi. Voglio dire,
senti,
io dimmi.
Però prima dicevamo del saluto, no? È vero che c'è queste scelte limitate, però in effetti stavo pensando, se c'hai qualcuno vicino, tutto sommato, le porte si riaprono, no? Non è un po' così?
Però quello è un'altra delle difficoltà grosse.
Sì, anche lì con una disabilità, diciamo, sulla testa ci sono dei problemi. E io anche qui non posso far altro che raccontare le mie esperienze, perché credo che comunque nella maggior parte dei casi possono essere anche esperienze magari condivise da chi ci ascolta. Io quando nell'età, diciamo, in cui un uomo si vuole accasare, io ho scelto una persona che poi si è rivelata una scelta sbagliata, però non ero assolutamente libero di decidere. Mi spiego meglio. Nel 1970 il disabile socialmente era considerato molto male, con molti pregiudizi, quindi non vi lascio dire i rapporti con l'elemento femminile che potevo avere, complicatissimi, e di conseguenza diciamo che la prima persona che mi ha voluto per me era veramente una santa, quindi io sono andato al di là.
Quindi
del
non ti sei chiesto le sue motivazioni, chiaramente?
No,
un abbraccio aperto.
No, era diciamo una situazione in cui prendere o lasciare, nel senso che o prendo questa o rimarrò solo per tutta la vita. Questa era la situazione. Chiaramente io non ero libero di scegliere in base al fatto se eravamo due persone compatibili, se c'era un certo tipo di sentimento, un altro tipo di sentimento. Cioè, io ero costretto a vivere o morire, era la situazione, e quindi ho sbagliato la mia scelta in una scelta così importante, voglio dire, no?
Cioè, nessuna valutazione, tanto era importante per te?
No, perché io ero completamente intrappolato da questa violenza,
certo,
che io fondamentalmente stavo subendo, e quindi mi sono buttato in una situazione che in fondo dentro di me sapevo essere sbagliata, perché poi ripensandoci lo sapevo. Non sono riuscito a tirarmene fuori, nonostante tutto il mio impegno non sono riuscito, perché era più forte il terrore di rimanere da solo senza un affetto, perché se io avessi avuto un minimo di fiducia in più in me stesso avrei detto: beh, se non scelgo questa ce ne sarà un'altra. Io questo discorso non sono riuscito a farlo. Io ero terrorizzato letteralmente di rimanere solo, viste le mie esperienze precedenti.
Questa fiducia che poi invece man mano con le esperienze durissime e con il tempo,
certo,
è emersa.
Certo, ma senza far colpa a nessuno. Io non è che sto facendo colpe o criticando, anche nei confronti di me stesso io mi sono perdonato, nel senso che se io mi ripenso a quell'età, in quelle situazioni, in quel tipo di società lì, credo che non potessi fare diversamente. Il fatto è che io non sono stato libero di scegliere.
Intanto suggerirei a Luca, se non ha qualche domanda da fare, perché
sì io ho già di fronte a me Vasco Rossi, vivere non è facile.
Oh, bravo,
cosa
bravo.
Ne dite?
Poi parliamo di autoaiuto, perché sennò
sì, poi parliamo di autoaiuto.
Siamo andati,
anche se ho da proporvi un appello, anzi lo anticipiamo rispetto alla canzone.
Sì.
Sapete perché? Perché parliamo sempre dell'alcol, adesso vi sembrerà che non c'entra niente, no? Dei giovani che bevono in relazione agli incidenti stradali.
Certo.
Invece sabato scorso so che è successo a un giovane che non mi è poi così distante, un giovane 23enne tra l'altro, si è ubriacato un sabato sera, proprio quello alle nostre spalle, si è arrampicato su una chiesa, non vi dico di dove, e praticamente nello scendere si è spezzato in due e ci ha lasciato le gambe. E allora io penso che dovremmo fare, abbiamo la possibilità, dobbiamo fare un appello ai ragazzi, no? Porca miseria, ma se bevete, ma state attenti a quello che fate. Perché guardate che le gambe il buon Dio ce le dà una volta sola nella vita,
Sì, oltretutto c'è anche da dire che io passava di lì il virus della poliomielite, e non è che ho fatto qualcosa per... non me lo sono ispirato apposta, mi è successo.
Ma vedi, andare... in questo caso passa il virus di certe pubblicità, di certo modo di vivere, che è un virus più sottile. Sì. Proprio stamattina Luca mi dà questo spunto, ascolto questo spot pubblicitario che dice: bevi, ma mi raccomando, bevi in modo responsabile. Come si fa a dire a un giovane ventenne che la sera in discoteca di bere? È possibile pensare a un modo? A me sembra una pubblicità molto sottile e molto ambigua.
Sì, senza contare appunto che poi una volta che la frittata è fatta e te la tieni. Cioè, questo è un grosso problema, nel senso che non è che puoi dire: beh, ma io provo, se sbaglio poi riparo. No, ci sono certe cose che quando sbagli sbagli, cioè, e ne patisci per tutta la vita le conseguenze, che sono quelle che stavo raccontando io prima.
Non
io
sono un videogioco.
Io un po' faccio questo tipo di divulgazione proprio perché voglio che si sappia poi che vorrei che magari qualche giovane che è in ascolto davanti al bicchiere di birra o davanti al tizio che gli dà di gomito e gli striscia la pastiglina da bere con la birra, vorrei, ecco, che magari gli venisse in mente che se fa una stupidata poi lo paga per tutta la vita e a caro prezzo, ecco,
e lo quindi, paga lui, no?
E lo paga lui, non è sì. Che
ascoltiamo Vivere non è facile di Vasco Rossi.
Proprio non bastano, le mie scuse ormai mi annoiano, io sono qui e vivo come pare a me, oh yeah. Il fatto più strano e illogico è che nonostante che lo so, continuo a fare debiti con me. Vivere non è facile, sono fin troppo comodo.
Certo, siamo allegri, eh?
Sì, infatti. E poi magari metti qualche brano.
Sì, sì, dopo me lo suggerite.
No, no, scegli tu fra Springsteen, fra.
Il fatto più strano e illogico è che nonostante che lo so, continuo a farmi fottere. Se almeno avessi un complice col quale condividere questa avventura inutile. Il fatto più strano e illogico è che nonostante.
Allora, sarebbe molto più facile se avessi un complice con cui condividere questa avventura inutile. Non mi trovo d'accordo sull'inutile,
esatto,
a me la
condivido.
Vita piace un sacco.
Condivido.
E trovo
è
che
utile,
non
utile.
Sia affatto inutile, anzi è...
Forse ne sarà un po' inutile per lui, può dare una visione personale.
Infatti.
Secondo me lui è un po' provocatorio in questi inutili.
Vabbè, sì, lui è sempre tanto, provocatorio. Lui sì.
Cioè te lo pone a te che a volte pensi che sia inutile, in certi momenti vorresti superare un dolore che pensi inutile, una sofferenza inutile. Però è quell'inutile che a volte ti fa andare oltre, no?
Però diciamo, quella cosa del complice in realtà richiama un pochino la cosa di prima di Ivano Fossati, no? Il bisogno del saluto. Il bisogno che ci sia qualcuno insieme a noi ad affrontare le difficoltà, ad affrontare la nostra vita.
Certo. Anche perché comunque l'uomo è una bestia da branco sostanzialmente, eh? Cioè ci togli dal branco e non siamo più nessuno. Ce ne ricordiamo purtroppo solo in situazioni di emergenza o di necessità, perché quando stiamo bene poi gli altri possono andare pure a farsi un giro che non ce ne frega niente. Però quando arriva il terremottino, quando arriva il fumicciatolo che salta fuori,
com'è bello il vicino
allora,
di casa,
ecco, allora siamo tutti all together, perché...
all together.
È vero. Però c'è un aspetto positivo in questo, cioè c'è un aspetto di bellezza in questo, no? Pensateci, quando stiamo bene non ci cerchiamo, invece quando stiamo male però uno dice: chi è che vuole condividere il dolore? E invece il dolore si condivide più volentieri, sembra, no?
Sì, quando è esatto, un dolore che colpisce in tanti, no? Allora ci fa più
certo. E certo, e
parlaci
qui,
dell'autoaiuto. Mamma.
Ecco, e qui ci agganciamo con il tema. Siamo andati fuori tema parecchio, ma vabbè, abbiamo fatto due discorsi.
Tra l'altro, Mauro, senti, vorrei dire agli ascoltatori che chi poi volesse saperne di più sull'autoaiuto, intanto può chiamare anche in diretta allo 055 41 40 40. Comunque può chiamare in qualsiasi momento dopo. E noi lo metteremo in contatto con te,
certo,
potrai dargli
certo,
tutte le informazioni anche nelle città che non è Firenze, cioè in tutta Italia,
certo,
la possibilità
certo,
di mettersi
certo,
in contatto.
Certo. Il
con
coordinamento tu. È toscano, cioè anche perché va detto, io sono presidente del coordinamento regionale toscano dei
signor
gruppi
presidente,
di autoaiuto.
Buongiorno,
mi non mi sono candidato, non ho fatto ballottaggi, però. Mi hanno voluto, mi hanno voluto,
Mauro,
mi hanno scelto.
Dopo me la fai una raccomandazione.
Comunque, no.
Comunque dico, penso che possiamo rispondere anche a livello nazionale trovando la possibilità
sì, certo,
di contattare nelle varie città.
Assolutamente, assolutamente. Beh. Parliamo un po' di questo autoaiuto. I discorsi a cui mi volevo agganciare sono: primo, che nel momento di necessità tendiamo a fare gruppo, e questo è un istinto di sopravvivenza dell'essere umano, che è quello che spinge poi a cercare di ritrovarsi, di fare cerchio e di trovare comunque un modo per stare meglio, fondamentalmente. L'altro è, è una frase della canzone di Fossati, la voglio fare tutta questa strada. Voglio dire che l'autoaiuto è un sistema, diciamo, un approccio per stare meglio, di cui poi parliamo, diamo un po' di notizie sui meccanismi, eccetera, che presuppone però la voglia di rimboccarsi le maniche. Si dice che l'autoaiuto non è per tutti, non per snob, ma è per quelle persone che già si sono resi conto di essere in una situazione di disagio e vogliono tirarsi sulle maniche e far qualcosa per stare meglio. Questo poi viene rafforzato all'interno del gruppo. Cos'è un gruppo di autoaiuto? Un gruppo di autoaiuto è un gruppo di persone di 4, 6, 8, 10, massimo 12, si consiglia perché tutte possano parlare, che si ritrovano una volta ogni 15 giorni, una volta alla settimana, il gruppo che poi decide, si mettono in cerchio e condividono le proprie esperienze e i propri disagi. Ci sono delle regolette che funzionano e che, diciamo, salvaguardano il gruppo, non sono regole poi così ferre, però sicuramente la privacy e il fatto di non andare a raccontare quello che succede all'interno del gruppo è questione, primo, di buon senso, secondo, insomma, è una regoletta che si pone nel gruppo, ma direi assolutamente
normale,
normale.
Mauro, su questo vorrei fare un piccolo come posso dire, una piccola osservazione. Io ho partecipato a un corso, fra l'altro, di questo tipo dell'autoaiuto. È stato molto interessante. Consiglio a tutti, perché ci sono sempre, no, questi momenti in cui i gruppi si aprono per far vedere un'esperienza.
Ecco, sai che te l'avrei chiesto anch'io? Se ci sono momenti in cui si apre.
Ci sono momenti in cui ogni gruppo, che anche se si riferisce a un dato problema, no? Però puoi andare, chiaramente, a renderti conto. Perché dico questo? Perché Mauro sta parlando giustamente di un gruppo legato alla disabilità, ma i gruppi sono di qualsiasi tipo, quindi ciascuno di noi, quindi anche chi ci sta ascoltando, sapendo di avere un problema proprio, potrà sicuramente nella sua città con molta probabilità trovare un gruppo, per esempio per elaborare il lutto della perdita di un figlio, per il fatto della grande timidezza, perché ha avuto una malattia oncologica. Cioè ci sono veramente un'infinità, quindi non vorrei che qualcuno pensasse, Mauro, che si riduce soltanto alla disabilità.
No, assolutamente.
Chiaramente te dai spazio a questo, perché in particolare, giustamente come dici te, ogni gruppo deve essere ben specificato, perché bisogna portare tutti insieme lo stesso tipologia di problema, no?
Sì, diciamo che è molto meglio, perché cosa succede? Che all'interno del gruppo, se tu devi parlare delle tue esperienze e sai di trovarti di fronte a persone che hanno passato e percorso più o meno la stessa strada, sei fondamentalmente convinto molto di più che ti capiscano, e allora sei anche facilitato a raccontarti, perché anche questo non è una cosa poi così semplice. Molte persone non sono abituate a raccontarsi, non sono neppure abituate a raccontare a se stesso certe cose, no? A guardarsi allo specchio con sincerità, figuriamoci a farlo con altri. Questa è una cosa che il gruppo può sicuramente fare e agevolare. Io, da presidente del coordinamento, sicuramente devo anche fare, come dicevi tu, un discorso generale. L'omogeneità del gruppo è importante, tant'è vero che per ogni tipo di disagio, lutto, malattia psichiatrica, Alzheimer, mettiamoci quello che si vuole, per ogni tipologia di disagio praticamente cosa è successo? Che si sono creati gruppi di chi patisce il disagio e gruppi di genitori e familiari che hanno in casa una persona con disagio, perché il disagio, la disabilità, l'Alzheimer, la malattia psichiatrica, le crisi di panico vengono vissute in maniera assolutamente diversa da chi porta il problema o da chi gli sta vicino. Le problematiche sono diverse e quindi diciamo che i gruppi si orientano in chi porta il disagio e genitori di. Dicevo che il gruppo è appunto un gruppo di persone che si incontrano. Un gruppo, io dico sempre, è la sintesi della democrazia assoluta, nel senso che una persona può partecipare al gruppo, e questo a volte spaventa un po' le persone che magari vogliono aggregarsi o vogliono entrare in un gruppo, quello di ma io cosa vado a dire, io non so parlare. Ci sono persone che continuano a frequentare i gruppi per mesi senza dire una parola. Il gruppo rispetta i tempi della persona, rispetta soprattutto la persona, e questa è una cosa che mi piace molto, con i suoi tempi, con i suoi meccanismi. La persona viene accolta dal gruppo, presa per quello che è, la persona che entra nel gruppo dà quello che può. Si entra nel gruppo fondamentalmente per prendere, cioè per stare meglio. Per stare meglio. È chiaro che per stare meglio le regole del gruppo, che consistono poi in questo meccanismo, sediamoci in circolo, ci guardiamo negli occhi, ognuno butta al centro del cerchio la propria esperienza, in modo che chi vuole, chi può, chi sa farlo, dal centro prende quello che le serve.
Sempre con quindi, molta pacatezza, però.
Sì, con molta pacatezza.
Senza maestri.
Sì,
senza...
Non ci sono, ecco, una caratteristica fondamentale del gruppo, non ci sono professionisti. Questo non comporta che una persona che va in psicoanalisi o in psicoterapia non possa far parte di un gruppo. Sono due cose completamente diverse. Un conto, una terapia, un certo tipo di risultati e dei meccanismi particolari avvengono nella psicoterapia, altra cosa è il gruppo.
Quindi fa l'uno e l'altro in maniera
esatto. Una cosa che mi piace molto sottolineare dei gruppi è quella che nel gruppo si impara a riprendersi, a riappropriarsi della propria salute, del proprio modo di essere, senza delegare più a medicine o a medici l'incombenza di farci star meglio. Siamo noi che decidiamo di prendere l'autobus, uscire di casa anche quando piove e fa freddo, fare un tragitto di strada, andare in un luogo dove si riunisce il gruppo, dare un pochino di noi stessi e soprattutto prendere dal gruppo tutto quello che ci può dare.
E portare nel gruppo la nostra esperienza.
Certo, cioè. Certo.
Mauro mi fa venire in mente un'esperienza bella che abbiamo incontrato qui con la radio alcuni anni fa. I genitori dei figli e delle figlie, in particolare anoressiche. Cioè è nato a Firenze in quel periodo un gruppo proprio dei genitori, dei familiari, perché immaginiamo anche questo tipo di problema, Mauro, quanto è grave ancora di più per i genitori, perché spesso chi è anoressico, sappiamo bene che è impermeabile di solito a un discorso di questo tipo, ma quanto i genitori avevano bisogno e quanto li ha aiutati il poter riunirsi insieme e condividere un'esperienza così, in cui sembra che non ci sia una malattia, in realtà c'è proprio una malattia, molto grave.
Sì, è molto grave, esattamente. Un'altra cosa importantissima dei gruppi di autoaiuto è quella del non giudizio. Tu entri a far parte di un gruppo, oppure addirittura lo puoi benissimo costituire, quando sei 4-5 persone e ti trovi ad accompagnare il figlio disabile in piscina e ti trovi gomito a gomito a chiacchierare, magari vedi che ti trovi bene, e perché no non costituire un gruppo. Il fatto del non giudizio è una cosa assolutamente importante. Tu sai che stai parlando delle persone che non ti giudicano, che all'interno del gruppo non esiste guarda che tu stai sbagliando, fai come dico io, assolutamente, oppure ti consiglio di, ognuno porta la propria esperienza, punto, la mette lì al centro a disposizione degli altri, poi chi vuole prendere.
Ci vorrebbe in ogni momento della vita, nell'ambito del lavoro, della famiglia, dovremmo essere sempre dentro un gruppo di autoaiuto, perlomeno per non dare spesso queste risposte da sapientoni.
Certo,
no?
Certo, però volevo dire che questa è una grande cosa positiva, per cui visto che la mattinata è cominciata un po' sul moscio, ecco, voglio dire, il gruppo di autoaiuto è un motivo, una via d'uscita, ecco, consideriamola così, una cosa bella, una via d'uscita, un modo per star meglio.
Allora, Dire Straits, Where Do We Think You Are Going?
Oh, l'ho letta anche bene.
Quasi.
I understand your changes long before you reach the door. I know where you think you're going, I know what you came here for. And now I'm sick of joking, you know I like you to be free. Where do you think you're going? I think you better go with me. Doubt me that you ain't with me, girl. You're gonna be without me. Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? About my pride, and now I'm sick of joking. You know I like it to be free, girl. Now where do you think you're going? I think you better go with me, girl.
Non ne ho beccata una completamente allegra. Non c'è stato verso.
No, si vede che quella è la strada.
Siamo sul rock melanconico.
Sì, sì, sì.
Beh, ma speriamo che i nostri amici ascoltatori gradiscano anche questo.
No, anche perché Luca è proprio accoppiata con la giornata.
Con la giornata,
no? La giornata grigia, quindi secondo me un po' ci avvolge, no, questa musica.
Avvolge anche noi.
Sì, ma
certo.
Anche con tenerezza, io non la vedrei solo in.
E ora ascoltiamo un altro po' di note dai Dire Straits. Siamo alle battute finali, Mauro, dici, spara le tue ultime cartucce.
Sì, una cosa che mi premeva dire ancora sull'autoaiuto era questa, che all'interno del gruppo si verifica normalmente una cosa che è, secondo me, molto importante, il ridimensionamento del proprio disagio. Nel senso che sentendo raccontare anche le altre storie, uno lo ridimensiona e gli dà appunto una connotazione un pochino più reale, perché è naturale, lo facciamo tutti, quando abbiamo un disagio spesso ci mettiamo al centro del mondo, sembra che quel disagio ce l'abbiamo noi, è così grosso, ce l'abbiamo solo noi. Sentendo parlare all'interno del gruppo di altre situazioni, questo viene ridimensionato e diciamo e tutto ciò comporta inevitabilmente anche un pochino un rilassamento della tensione del vivere male questa situazione. Questo è un meccanismo che avviene all'interno del gruppo. Un'ultima cosa, nel gruppo normalmente c'è un cosiddetto facilitatore che sa, vengono fatti dei corsi a cura del coordinamento, che sa un pochino gestire tutte queste regolette, e fa da vigile in modo che tutte le persone possano parlare, che non, una non sopravanzi l'altra, insomma. E queste persone vengono scelte sostanzialmente dal gruppo. Ci sono delle persone che si prendono anche carico di questa piccola incombenza, e comunque non è assolutamente detto che il facilitatore ci debba essere, insomma il gruppo si autogestisce in tutto e per tutto. Se avete bisogno di informazioni, io vi lascio il telefono del coordinamento 347 046 0767, ve lo ripeto 347 046 0767, coordinamento regionale dei gruppi di autoaiuto, via dei Serragli 3, Firenze, dove troverete delle persone che vi potranno consigliare, instradare istruire sulla presenza di gruppi già attivi relativamente al vostro disagio, oppure vi aiuteranno a creare un gruppo vostro.
Potete chiamare anche allo 055 41 40 40 se volete. Mauro, grazie mille. La prossima volta però ci devi fare una puntata seminatalizia.
Sì, ecco, facciamo. Sì, e verrò travestito da renna, poi sì, mettiamo.
Ma anche le canzoni saranno di me.
Porterò anche qualche campanellino.
Non puoi vestirti a Babbo Natale.
Babbo Natale no.
È bello vestito da renna.
Sì. Mi fa prudere la barba, non so perché.
Vabbè, mi vestirò io da Babbo Natale. Ecco, visto che ho già la barba.
Tu ti vesti a Babbo Natale tutto l'anno, appunto. Almeno. Vai, Claudio.
Ho sempre pensato a Babbo Natale in costume da bagno, non sono mai riuscito a immaginarlo. Senti, vorrei, Luca, chiudere con una brevissima poesia, se tu mi metti la solita musichina, se ce la fai.
Ah, tu vuoi la solita musichina?
Si chiama Il viandante e è breve, mi sembra che ci stia bene con quello che Mauro ci ha raccontato.
Allora, bisogna... Vabbè. Sì, la musichina potrebbe anche esserci, aspettando un secondino.
Eccola qua, che è arrivata.
Allora, la musica, dunque, come vedete, se la evochiamo poi arriva.
È quasi velocissima, vai, vai.
Il viandante. Viandante solitario attraverso menti spente, cuori svuotati dal buio di ogni vita, alla ricerca di tesori sommersi. Sei luce che divampa, come fiamma ardente, aprendo strade inesplorate. Sei colui che muta gli sguardi freddi, che scioglie ghiaccio nel petto, per poi sparire, lasciando una scia di dolore. È di Simona Crepaldi.
Sì, è bello essere viandanti così, però mi piacerebbe molto, e forse un po' è quello che sto cercando di fare con queste trasmissioni.
Ti posso dire, Mauro, che l'ho proprio pensata mentre la leggevo, pensando a te, ho pensato alla tua immagine che te ne vai con la tua carrozzina elettrica e comunque lasci dietro il dolore e porti forse insieme a te delle persone che riaprono gli occhi ascoltando le parole che c'hai tirato fuori.
Allora, sì, noi vi salutiamo e ci sentiamo la prossima volta.
La prossima volta fra 15 giorni. Speriamo anche con Alessandra.
Sotto l'albero.
Sì. A presto. Sì.
Ciao.
Ciao.
Ecco, siamo arrivati in fondo alla trasmissione. Mi raccomando, prendete carta e penna, un post-it, e Mauro, cosa devono fare?
Segnarsi dai.
Ma detto finora senza www.
Mannaggia.
Allora, Mauro, in maniera semplicissima, basta andare su
radiovocedellasperanza.it, dove troverete tutte le indicazioni per ascoltarci alla radio, in streaming e via satellite.
Sempre sul sito radiovocedellasperanza.it, ma questa volta cliccando su On Demand, archivio programmi, e poi su Area Disabilità
troverete anche le trasmissioni già andate in onda,
accompagnate da una breve recensione sul contenuto del programma.
E per finire in bellezza,
scriveteci su handicappati@radiovocedellasperanza.it. Un saluto da Claudio.
Un saluto da Mauro.
Ah, dimenticavo l'ultima, abbiamo aperto una pagina su Facebook dal titolo Handicappati in orbita su Radio RWS. Mi raccomando, iscrivetevi.
E vai con la sigla. Avete ascoltato il programma Handicappati.
cura del genovese Mauro Sbrillo
e del fiorentino Claudio Hoppini.
Con la partecipazione più che straordinaria di Alessandra Fintoni.
Una produzione RWS.